Allora, prof, adesso andiamo siamo in onda, no? Cominciamo. Al mio 3, insieme facciamo tanti auguri. Pronto?
Sì, Macchi.
1, 2, 3. Tanti auguri! Tanti auguri, tanti auguri! Compio 80 anni. Lo sapeva?
No.
Dicono sia l'età più bella. 80 anni, quante ne ha viste, quante ne ha fatte ed è ancora in gran forma. Non vuol sapere.
Ho chiesto tre volte chi.
Non ah, lo vuol sapere.
Sì, direi, faccio gli auguri a qualcuno, non so chi è.
Okay. Ma in realtà lo conosce benissimo, perché oggi compie 80 anni, sa chi? La Tanica. Sono gli 80 anni e il compleanno della Tanica. Lo riporta in home page il Corriere della Sera. La Tanica compie 80 anni, 80 anni di storia di un oggetto geniale e umili. Tanti, tanti, tanti auguri, 100 di questi giorni, cara Tanica. Il barile invece quanti anni ha?
E che ne so?
Non so, parla sempre del barile.
Io? Sì, posso parlare del barile
petrolio,
di petrolio.
Appunto.
Oggi, adesso sale a $47.9.
Non ci fosse stato il barile, il petrolio sarebbe stato sparso dappertutto, un casino. Invece,
ma
grazie
no,
al barile.
È solo un'unità di misura, dai. Non è che... Sì, cioè il bidone che sarebbe il barile, ma tale rimane un'unità di misura del petrolio.
Vabbè, quel che conta comunque è l'affetto.
159 litri, 35 galloni, 42 galloni statunitensi.
Vabbè, non sappiamo quando è nato il barile, gli facciamo già gli auguri così non sbagliamo. Prima o poi magari su Facebook un giorno Zuckerberg ci dice oggi compie gli anni il barile, se sei suo amico su Facebook, se no altrimenti non lo sapremo mai. Ero sulla homepage del Corriere della Sera per chiudere un po' la rassegna stampa, anche perché oggi l'edizione online ha una serie di notizie pazzesche, per esempio l'esclusiva, il video esclusivo delle dita più veloci della luce, che sono quelle del commesso più veloce del mondo nel fare l'inventario. C'è anche la reazione del baby popotano Fiona che emoziona il web. E poi c'è anche un video denuncia, quello che ritrae il conduttore di Sky che si fa mescolare il caffè dall'assistente di studio. Vergogna. Lasciamo perdere, come dire, il postile di rassegna stampa, ma entriamo subito nel merito. Prof, lei è pronto a innescare la pompa? Dobbiamo innescare la pompa, lo
sì.
Dice The Donald.
Sì, sì, ho letto, ho sentito che lo dice The Donald, forse nella notte hanno deciso di innescarne una di pompa, almeno a vedere le notizie che sono in questo momento in agenzia, insomma, che sono frutto degli annunci notturni dell'amministrazione Trump, in particolare del consigliere al commercio dell'amministrazione Ross.
E annunciano che cosa?
Annunciano, ma qui poi bisognerà verificare un
patto commerciale in 10 punti con la Cina, leggo sulla homepage del Sole 24
Ore. Sì, Wilbur Ross lo ha definito nuovo apice nei rapporti bilaterali, dopo tutte le scaramucce, gli insulti, le minacce.
Cioè, quindi la super pompa, nemmeno la pompa innescata.
Potrebbe esserlo, adesso qui bisogna andare a capire, perché già gli addetti ai lavori, la famosa Chamber of Commerce, che è la più grande associazione imprenditoriale degli Stati Uniti, ha detto che è molto cauta rispetto a questi annunci roboanti. La sostanza sarebbe che la Cina promette maggiore apertura ai produttori di carne bovine, agli esportatori di gas naturale e alle finanziarie specializzate nei sistemi di pagamento elettronico e alle società di valutazione del credito. Gli Stati Uniti in cambio si impegnano a migliori condizioni per il pollame e ad accogliere crescenti investimenti diretti in arrivo dalla potenza asiatica, cioè praticamente a favorire maggiormente l'acquisizione di aziende e attività economiche americane da parte della Cina.
Quindi sull'asse dello zio Tobia, quello che vede da una parte i bovini, dall'altra i polli, si muovono le nuove relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. D'altra parte il rapporto è ottimo tra Trump e Xi Jinping, come racconta Trump stesso nell'intervista che abbiamo letto questa mattina in rassegna stampa. È un tipo eccezionale, dice Trump, davvero fortissimo. Ross da una parte, Mnuchin dall'altra, che oggi sarà al G7.
Sì, ma... è arrivato ieri al G7 di Bari e questa mattina in agenzia si trovano appunto le dichiarazioni di Piercarlo Padoan, appena arrivato pochi minuti fa nella sede appunto barese della riunione dei ministri finanziari del paese, appunto dei principali 7 paesi più grandi al mondo. Padoan sposta l'attenzione dagli accordi commerciali e dai crediti non performanti delle banche, su cui si sarebbe informato proprio ieri Mnuchin appena giunto nel capoluogo pugliese, e punta l'attenzione su quello che a tutti gli effetti sembra essere il tema di bandiera italiano, e cioè la web tax. È una proposta che sta prendendo corpo, ci sono diverse posizioni nazionali, ma il G7 serve per convergere su questo, lavoreremo, ha detto Padoan pochi minuti fa, appunto giungendo alla sede dei lavori del G7. E in effetti, forti anche della credibilità che è stata acquisita grazie al lavoro della Procura di Milano e dell'Agenzia delle Entrate, che come noto proprio la settimana scorsa ha portato a casa l'altro grande accordo con società del web, in particolare con Google, dopo l'accordo che era stato fatto alla fine dello scorso anno con Apple. L'Italia sta proponendo una sorta di studi, l'applicazione di una sorta di studi di settore per il digitale. Le basi imponibili delle aziende del web sono sempre più immateriali, e quindi la proposta italiana è di usare qualsiasi traccia fisica digitale per definire le basi imponibili, sia con forme di imposizione indiretta, accise sui consumi e sulle transazioni. Potremmo dire finalmente si lavora sulle transazioni, un'ipotesi più volte avanzata ma mai messa in campo, e sia soprattutto traducendo i dati digitali in base di base in criteri presuntivi di ricavo o nella ripartizione degli utili sul piano nazionale. Questo è particolarmente interessante, e cioè nel breve termine non una bit tax, sia per ragioni politiche sia per problematiche di natura legale, ma una serie di dati come misuratori, contatori digitali che permettono il rilevamento del numero di utenti, la natura, l'intensità, la durata dei contatti, laddove appunto non ci sia invece una transazione, che è quella molto semplice e può essere tracciata molto rapidamente in qualsiasi valuta venga operata, anche in valute virtuali, da parte appunto del sistema amministrativo del web.
Tanto bella sta cosa del G7 a Bari, non lo sapevo. Ci sono tutti, c'è Draghi, sì, c'è la Yellen, c'è Schäuble, c'è anche Cassano probabilmente, tutti quanti al G7 di Bari. Lei la sa naturalmente qual è la differenza tra Bari e Brindisi?
No, assolutamente.
Ma sì che la sa, che a Bari si può fare un Brindisi,
sì,
mentre a Brindisi non si può fare...
Che cosa?
Un Bari.
Ah.
Capito, era quella lì la differenza.
Sì, no, non mi è molto chiara. Se vuoi dal punto di vista dei colori...
È facile però, se vuoi gliela spiego.
No, grazie, grazie. Faccio anche a meno.
Ma non era difficile.
Dal punto di vista del colore, l'agenzia ANSA ci informa che la giornata dei lavori del G7 inizia con una corsa dei delegati nei vicoli della Bari Vecchia.
Che senso?
6 chilometri che attraversano la storia di Bari, dal lungomare monumentale all'architettura dell'Ottocento.
Cioè ci sono Draghi e Schäuble, sì, col pettorale nei vicoli.
Una quarantina di delegati del G7 e di giornalisti internazionali hanno iniziato appunto i lavori con questa corsa tra i runner, il governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney, forse il più in forma e veloce dei corridori. Una parte significativa dello staff di Padoan. Tutti i corridori, tra cui molte donne, indossavano le magliette con il logo della città di Bari donate dal comune.
Che meraviglia, che meraviglia. Mi fermerei per ore sui vicoli di Bari, ma come sempre abbiamo poco tempo e quindi dobbiamo procedere, restando comunque nel contesto del web, perché è stata la settimana in cui Apple ha raggiunto il massimo storico assoluto, mentre invece per converso Snapchat, il cui IPO avevamo raccontato qualche settimana fa, è crollata del 21% dopo i conti presentati.
Sì, Snapchat ha preso una batosta e ha creato un vero e proprio scossone all'intero Nasdaq, perché...
Ma perché le facce buffe non tirano più come un tempo?
Ma no, non è chiaro, i numeri economici sono legati soprattutto ai costi sostenuti per la quotazione. Comunque ieri ha denunciato perdite per 2,2 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2017, e quindi c'è stato un tonfo del titolo del 21%, sceso sino a 17 dollari, il minimo dallo sbarco a Wall Street. Cifre che hanno ovviamente sollevato interrogativi, oltre che sulle strategie, sulla possibilità stessa di farsi largo nel duopolio globale consolidato appunto delle conglomerate internet. Un anno fa Snapchat aveva perso solo 104 milioni, il colpo maggiore è stato inferto appunto dai 2 miliardi in costi straordinari per compensi legati all'IPO, premi in titoli tra cui azioni privilegiate destinate al cofondatore Ivan Spiegel, ma anche i costi legati allo sforzo per dar vita a nuove piattaforme di inserzione digitali per tenere testa agli altri leader, e qui i risultati almeno per ora non si vedono, e questo spiega appunto il crollo del titolo. Lo ricordiamo, in una situazione nella quale la capitalizzazione di Apple proprio questa settimana, avendo raggiunto il suo record storico in borsa come quotazione, ha toccato gli 800 miliardi di dollari. In questo momento Apple capitalizza più di Google, che è ferma a 650 miliardi, e il doppio di Facebook. Mi sembra un dato di un certo peso, un certo valore sulla valorizzazione di Apple, che ha certo un fatturato di 52 miliardi contro gli 8 di Facebook, ma anche un utile di 11 miliardi di dollari. Questi sono i numeri essenziali dei colossi del web, che sono riassunti in modo molto chiaro sulla pagina 6 del Sole 24 Ore di quest'oggi. Per chi volesse, è un quadro abbastanza interessante per capire cosa succede appunto nel mondo economico legato a internet, come sottolinea anche l'editoriale di Luca De Biase, il grande potere delle cinque sorelle, quest'oggi su Sole 24 Ore.
Mi spiace, ma io sono rimasto in fissa quell'immagine che ci restituiva poco fa, con i governatori delle banche centrali in calzoncini corti,
uno solo però,
che corrono per i vicoli di Bari, magari inseguiti da rapinatori di Rolex per andare più veloci e sprintare sul traguardo. Ma restiamo invece ai vecchi modi di dire, che non tramontano mai, ai vecchi proverbi che hanno sempre qualcosa da insegnare. Per esempio, a proposito di G7, se a Parigi ci fosse l'Umer sarebbe una piccola Berry, dice il proverbio. Ma ce n'è anche un altro che riguarda una grande città del sud, Napoli, che è quello ancora più famoso: vedi Napoli e poi muori. Esatto, che noi potremmo parafrasare oggi con vedi Trump e poi Goldman Sachs.
Sì, oggi potremmo parafrasarlo così, perché l'abbiamo detto
anche più... già che ci siamo,
perché abbiamo detto più volte, il Valori ci ha dedicato un'intera copertina al fatto che l'amministrazione Trump è infarcita di manager che arrivano da Goldman Sachs in primis, ma poi anche dal tutto il resto del panorama delle banche d'affari americane. E la storia che emerge oggi è che Goldman Sachs sta rilanciando, ha fatto un vero e proprio revamping, e non pensiamo che non sia proprio un caso che venga fatto oggi, cioè in questi giorni, praticamente rilanciando tutti il suo core business, e in particolare le mitiche dark pool. Forse qualcuno si ricorda che da questi microfoni...
Forse qualcuno si ricorda, ne avrà parlato 700 volte.
Però è passato un po' di tempo perché le dark pool erano finite nel mirino dei regolatori durante l'amministrazione Obama. Erano nate una serie di regole e di dubbi sul significato di questi mercati paralleli. Lo ricordiamo, mercati paralleli elettronici molto sofisticati, dove si svolgono le contrattazioni su prodotti finanziari di qualsiasi natura, da azioni a qualsiasi derivato, e che poi scaricano i risultati finali sui mercati solo a conclusione, in prossimità della chiusura del mercato. Ecco, queste piattaforme erano finite un po' in frigorifero anche per le denunce e le accuse di manipolazione del mercato, e oggi, proprio oggi, Goldman Sachs farà un rilancio totale della propria piattaforma di dark pool e rimpiazzerà la propria piattaforma Sigma X, un nome abbastanza significativo, con una con un nuovo sistema elettronico che dovrebbe rendere ancora più rapide e veloci le operazioni per la compravendita attraverso il computer, e in particolare la compravendita ad alta frequenza, che anch'essa era finita nel mirino del regolatori a livello anche internazionale.
Non dica altro, si fermi qua, tenga la pompa innescata perché andiamo in pubblicità, poi torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e restiamo su Donald Trump, perché oggi il professor Santoro ci parla degli effetti sull'Europa delle politiche fiscali di Trump.